Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Il 19° incontro con il mio libro Lasciare il segno si apre sul capitolo dedicato alla pelle. La pelle corrisponde al confine tra mondo esterno ed interno, tra l'ambiente e l'io. La pelle racconta la nostra storia e la nostra identità. Difende il corpo dai batteri e dai virus ed è fondamentale per la salute. Costituita da tre strati, epidermide, derma e sottocute, è impermeabile dall'interno verso l'esterno per consentire la sudorazione e dall'esterno verso l'interno per impedire la penetrazione nei tessuti di qualunque liquido. Evidenzia una individualità unica e irripetibile, come nelle impronte digitali. Esprime salute ed età, conserva lividi e cicatrici, accoglie costellazioni di nei e reticoli di rughe ed è il principale organo sessuale extragenitale. Il suo paesaggio, assolutamente unico, costituisce un archivio di eventi e di ricordi spesso dolorosi. Fisiologicamente la pelle è piuttosto semplice, ma dal punto di vista sociale e psicologico invece è un organo complesso, tanto che di esso si potrebbe dire che è una superficie non superficiale. Non tutte le parti del corpo sono considerate in modo analogo. La pelle del viso è associata al trucco e alla valorizzazione di bocca, occhi e guance. Nell'ultimo decennio si è diffusa la moda del trucco tatuato, un modo per non perdere tempo davanti allo specchio e per sentirsi sempre a posto, con bocca rossa e turgida e occhi valorizzati dall'eyeliner fisso. Viceversa, i tatuaggi di disegni o di simboli sul volto sono considerati in ben altra ottica e sono diffusi soprattutto fra i maschi. Per le altre parti del corpo, la scelta del tatuaggio dipende dalle mode e dalle culture. Se maschera in proprietà della pelle macchie e cicatrici, il tatuaggio è considerato un aiuto psicologico di peso non lieve. Una mastectomizzata, ad esempio, si sentirà meno a disagio con il seno rifatto e con l'areola tatuata. Ben precisi sono i confini fra la valorizzazione della pelle, dove il tatuaggio la migliora confondendosi con essa, e un disegno che non la rispetta in se stessa, ma la rende un semplice supporto. Nel primo caso si instaura un rapporto con la naturalità, nel secondo invece con un'idea o un progetto. Ulteriore differenza si avverte fra il piccolo tatuaggio, leggero e discreto vezzo, non invadente, e il tatuaggio grande, che si impone pesantemente alla vista di chiunque. In un modo o nell'altro, tatuarsi significa sempre mostrare qualcosa e nascondere qualcos'altro, e questo avviene sempre. Un verso della canzone tradizionale del tatuatore polinesiano recita: la collana si può rompere, l'albero può bruciare, ma il tatuaggio che vi ho fatto è indistruttibile. Si tratta di un gioiello eterno che porterete nella vostra tomba. Nel post-consumismo, in cui l'uomo è stanco di cose, in cui l'abito firmato e il gioiello non corrispondono più ai diktat estetici di 50 anni fa, l'attenzione generale di media, di social, di moda e di brand si è spostata sul corpo. Adesso si vuole dare cibo sempre migliore, eterna giovinezza, ginnastica, lifting, liposuzione e tatuaggi. Marchi evidenti, si crede, di personalità e di fede, o anche di tante fedi politiche, filosofiche, estetiche e religiose. Il corpo, non il vestito, è oggetto da esibire perché è considerato la sola identità possibile. La comunicazione visiva prende il sopravvento su quello orale e il cartesiano penso quindi sono e sostituito da rocchettaro sono ciò che vedi. E il vedere è sollecitato da mille disegni. La naturalità viene negata perché è ritenuta insufficiente ad esprimere la propria articolata natura. Il marchio delle case di moda a riferimento degli anni 60 è passato dall'abito alla pelle umana, tanto che l'opera di alcuni tatuatori è protetta col diritto d'autore. Come gli abiti, anche i tatuaggi hanno le loro stagioni e testimoniano un particolare periodo storico. Ma naturalmente c'è molto di più. Nell'inconscio collettivo si avverte latente il richiamo del rito di iniziazione, di quella prova dolorosa che definisce il passaggio dall'infanzia all'adolescenza e l'entrata nel mondo adulto. E assieme al dolore, il bisogno e piacere di percepire sensazioni nuove. Non a caso i Doors, celeberrima rock band degli anni 60, guidata da Jim Morrison, prendono proprio il nome dal saggio dello scrittore inglese Aldous Huxley, The Doors of Perception, le porte della percezione. Ma questo non è che il primo anello di una catena. Questo libro, infatti, deve il proprio titolo a una frase del poeta inglese William Blake che recita: «Se le porte della percezione fossero spalancate, ogni cosa apparirebbe all'uomo come realmente è, cioè infinita». Quindi in realtà le percezioni sono tre: quella del dolore iniziale relativo ad una pratica tribale, quella non meno dolorosa della cicatrizzazione e quella, oggi non sempre avvertita, di abbandono dello stato precedente e di relativo iniziale spaesamento. Non tutti i tatuaggi sanciscono una iniziazione, ma il primo viene sempre vissuto come tale. Malattie, dolori, riti di affiliazione, curiosità e scoperte di nuove percezioni sembrano oggi dei corollari di una realtà oggettiva verificabile molto più facilmente. Il tatuaggio è diventato una moda e come tale è dotato di specifici marchi. Moda e tatuaggio si avvalgono entrambi dello stesso principio di autorità, il marchio appunto, un segno che può anche corrispondere a una doppia firma, quella dell'influencer che lo esibisce e quella del suo artefice e nella civiltà del visivo e soprattutto il primo a convincere la massa. Bisogna essere come e non essere e basta. Senza un referente ben noto, come quello dato dall'influencer appunto, l'io perde sicurezza e convinzione. Il suo baricentro si trova evidentemente fuori dalla propria interiorità. E di ciò abbiamo già parlato. Nella comunicazione visiva la firma ha il potere di trasformare la persona in qualcosa di molto vicino all'uomo sandwich e insieme di visualizzare un'appartenenza ideale non corrispondente alla propria naturalità. Infatti, il primo problema è quello di capire dove indirizzare questa appartenenza. Appartenenza a cosa? A chi? I tatuaggi appartengono a noi, o viceversa siamo noi ad appartenere ai tatuaggi, diventando portatori di particolari messaggi? Non è un gioco grammaticale fra soggetto e dativo di possesso, ma un fatto di supremazia valoriale. Chi appartiene a chi? E presa di coscienza di libertà, e autodeterminazione e autogoverno. Questo interrogativo si fa ancora più impellente considerando che nella società dell'immagine solo il 33% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni si piace così com'è e il 56% aspira a migliorare il proprio aspetto. La body art rappresenta quindi la ricerca del diverso e del più, in un processo che potrebbe riguardare sia la maschera, copertura di difetti reali o presunti, sia l'esternazione di un aspetto interiore, attraverso la scritta di una poesia o di una massima. Con questi due riferimenti, il piacersi dovrebbe abbracciare nella body art tanto l'estetica che l'etica. È un interrogativo non ancora abbastanza sondato dalla psicologia. L'argomento è molto complesso perché include il rapporto con se stessi, col nucleo familiare, con i modelli giovanili e non solo, con la propria immagine al naturale e con quella spesso molto diversa esibita sui Facebook. E siamo arrivati al tattoo. Come i graffiti, anche i tatuaggi appartengono all'uomo fin dai suoi primordi e come i graffiti sono diffusi ovunque. Il termine deriva dal polinesiano tau tau, onomatopea riproducente il rumore del picchiettio del legno spinto sul lago per farlo entrare sulla pelle. Tau tau significa segno sulla pelle, che per quel popolo allora privo di scrittura e legato alla sola tradizione orale, rappresentava l'unico modo di ufficializzare la propria appartenenza al clan. I tatuaggi sono legati alla storia, alle usanze sociali, alla magia, alla religione e alla spiritualità, e per contro al satanismo, alla guerra contro un nemico noto e contro un malocchio di origine ignota. Hanno quindi funzioni identitarie, apotropaiche, decorative e psicologiche. Ma negli ultimi 30 anni, con la perdita di molti contenuti, si sono fatti moda, costume o tendenza, tanto che, al di là di un generico mi piace, molti tatuati non sanno spiegare il perché né della scelta di tatuarsi né del significato del disegno portato sul corpo. Questi spensierati si fanno disegnare addosso di tutto, immagini tribali, fate, corpi celesti e persino il proprio nome, casomai se lo dimenticassero. Vorrebbero sentirsi diversi, ma poi nel loro qualunquismo dimostrano un'attrazione fatale verso l'omologazione, la massa e quel certo gregge coperto dai loro stessi disegni. Per altri è esattamente l'opposto. Desiderano chiarire qualcosa a se stessi, un obiettivo, un'idea ispiratrice, un sentimento dilaniato, una poesia. Il loro dialogo interiore è così prioritario da renderli indifferenti al fatto di mostrare qualcosa agli altri. In realtà, il tatuaggio, con le sue valenze onnicomprensive e quindi contraddittorie, abbraccia aspetti psicologici consci e inconsci che lambiscono o esprimono ogni possibile aspetto della personalità, compreso quello di esorcizzare paure, incertezze, crisi identitarie con simboli, slogan, massime, messaggi e disegni. La body art, che comprende il tatuaggio e il body piercing, nel suo essere nella pelle e sulla pelle, in certi casi, sostituendo idealmente parti del vestito, segnala sempre un'appartenenza al gruppo, a se stessi, all'amato, all'ideologia, alla moda e alla fede. Insomma, qualcosa che inerisce all'uomo in modo essenziale, ma che pure lo trasporta visibilmente fuori da se stesso in rapporto identitario che è, insieme, condivisione. Il tatuaggio esprime la volontà di comunicare con se stessi e col mondo, corrisponde ad un momento intimo e insieme sociale, un po' come i diari dell'Ottocento, scritti per se stessi e per i posteri. La body art parla a chi la porta e ai contemporanei che la osservano. Ma Gillo Dorfless rifletteva: dal piercing all'orecchino ai tatuaggi vogliono tutti iscriversi alla stessa tribù. Briciole di passato. 61 tatuaggi sono stati contati sul corpo di Ezi, cacciatore vissuto 5300 anni fa, la cui mummia è stata scoperta nel 1991 tra i ghiacci di Similauna, montagna delle Alpi Retiche orientali, al confine tra Italia e Austria. Ezi li aveva realizzati o fatti eseguire sfregando del carbone su piccole incisioni della pelle. Alcuni di essi, croci o gruppi di linee parallele, li ha voluti posizionare in zone del corpo, forse doloranti, che rivelano segni di usura, un particolare importante che induce a ipotizzare una vera e propria funzione terapeutica. Ciò sarebbe suggerito anche dal fatto che molti tatuaggi sono posti in corrispondenza di quei meridiani identificati dall'agopuntura cinese come meridiani Jing, i principali, e meridiani Luo, che collegano i principali, i quali suddividono il corpo umano in linee di energia. Gli aghi, posti in corrispondenza di quelle linee, sviluppano una funzione curativa. Non a caso, tatuaggi terapeutici sono stati rinvenuti anche sull'uomo di Pasirik, mummia trovata nell'Asia centrale e risalente al 500 a.C. Ben altre sono le funzioni dei tatuaggi diffusi fra gli schiavi dell'Egitto e fra i gladiatori dell'antica Roma, che erano veri marchi di riconoscimento, in seguito vietati da Costantino quando nel 312 si convertì al cristianesimo in occasione, si dice, della battaglia di Ponte Milvio. Il tatuaggio, infatti, è sempre stato osteggiato dalle tre religioni monoteiste, e ciò nonostante il fatto che nel Medioevo i pellegrini si facevano tatuare sul polso i simboli dei santuari raggiunti a piedi. I britanni, per spaventare i nemici in battaglia, oltre a rendere irte le loro chiome con della calce, si tatuavano la pelle d'azzurro, colore tanto scaramantico da essere presto copiato dagli stessi soldati romani, loro nemici. Nella tradizione indiana i tatuaggi appartengono soprattutto alle donne, che se ne fanno ricoprire il corpo il giorno prima delle nozze, come ulteriore perfezionamento della sontuosità dell'abito. Ma non sono tatuaggi indelebili. I tatuaggi definiscono gruppi di appartenenza e riti di iniziazione di molti popoli, e spesso i due aspetti coincidono, cioè ad esempio avviene fra i Maori, tribù della Polinesia, che ostentano dei simboli molto precisi, l'ascia che corrisponde alla forza, l'amo da pesca alla fortuna, lo squalo all'adattamento, la tartaruga alla famiglia. Ma fra tutti, il più diffuso risulta essere il disegno Moko, che li rende inquadrabili nelle loro specifiche funzioni e riconoscibili nell'appartenenza familiare. Nei tatuaggi gli Aztechi e i Maya rappresentavano la loro storia, la cultura e la religione, con i suoi principali riferimenti che erano il calendario e il dio Sole, padrone della vita e del tempo. Marco Polo, nel suo Milione, offre particolareggiate descrizioni di quelli cinesi. Oggi però più conosciuti sono quelli dei giapponesi, che con essi esplicitavano molti aspetti della vita: l'appartenenza ad una classe o a un gruppo sociale, devozione, spiritualità e persino criminalità. Il reo, ad esempio, portava sulla fronte un segno a cui per ogni ulteriore misfatto ne venivano aggiunti altri. I segni non erano mai casuali, ma predisposti in modo che sul recidivo le nuove aggiunte venissero a formare l'ideogramma corrispondente alla parola cane. Questa, almeno, era l'usanza di Hiroshima. In altre città, invece, i criminali venivano identificati con bracciali tatuati sulle braccia. Ma la reità può essere anche usata nella sua espressione opposta, quella di ostentazione di forza e di potere. Ed è questo il caso della Yakuza, la mafia giapponese, che voleva essere identificata al primo sguardo. Al di là del linguaggio criminale, comunque, è nel periodo Edo, che va dal 1603 al 1868, che i tatuaggi passano dall'essere meri simboli stilizzati ad autentici dipinti decorativi. Così avviene per il sakura, fiore di ciliegio, prezioso per la sua breve fioritura, simbolo della giovinezza e della bellezza che presto svanisce. In Europa il tatuaggio passò in disuso fino al 700, quando fu reintrodotto dall'esploratore James Cook, di ritorno dal suo primo viaggio a Tahiti, dove appunto scopre l'arte del tau tau, da ta colpire, e la bellezza di quei corpi ricamati. Marinai, pirati, carcerati, artisti e circensi lo adottarono con entusiasmo. Un secolo dopo, però, Cesare Lombroso lo stigmatizza come animalesco solo perché è scelto dai galeotti incalliti. Ad ogni uomo le sue regole. Quelle dei marinai erano suggestive e portavano protezione. L'arte magica di storiare il corpo la impararono dalle popolazioni dei Nuovi Mondi. L'usanza era quella di farsi un primo tatuaggio al porto di partenza, un altro a quello di arrivo, il terzo al ritorno. Quindi i tatuaggi, per portare fortuna, dovevano essere di numero dispari. A questa tradizione si sovrapponeva quella del bluebird, uccello simile alla rondine e storiato sui marinai che avevano navigato almeno per 5 miglia, e replicato quando raddoppiavano questa distanza. Il bluebird simboleggia la fortuna, la libertà, il perenne auspicio di tornare a casa. Il passaggio dell'equatore, poi, era rappresentato da simboli come una gomena annodata, una tartaruga o addirittura il re Nettuno. Il passaggio di Capo Horn era dichiarato da un veliero inchiostrato sul petto, mentre una semplice ancora testimoniava di aver passato l'Atlantico. Il drago, invece, altro simbolo frequente sui corpi dei marinai, veniva effigiato solo quando raggiungevano la Cina. Insomma, in un'epoca in cui navigare era pericolosissimo, il tatuaggio rivestiva una doppia funzione: quella riguardante il passato, di attestato di benemerenza per le molte miglia solcate, per i paesi raggiunti e per la fortuna di essere ancora vivi, e quella relativa al futuro, sempre apotropaica perché protettiva nei perigli. Della migliore tradizione dicono siano i tatuaggi vecchi a scuola, quelli che più si avvicinano ai disegni di Norman Kate Collins, meglio conosciuto come Sailor Jerry, un californiano che da ragazzo soggiornò in Alaska e lì, direttamente da un vecchio tatuatore, imparò questa nobile arte. Quando poi, anni dopo, si ritrovò alle Hawaii, decise di aprire uno studio che divenne presto affollatissimo. La sua fama riuscì a solcare gli oceani perché Sailor Jerry aveva l'abilità di adattare le sue opere alla diversa personalità di ogni singolo cliente. Ma il tatuaggio più triste e indecoroso è quello legato alla prevaricazione razziale e religiosa, contrassegno di ogni deportato nei lager e anticipato nei luoghi di origine dall'obbligatoria stella di David appuntata al petto. Il tatuato numero di riconoscimento simboleggiava il degrado da persona ad animale, usato e trattato a piacimento dei potenti, e insieme era vilipendio alla religione ebraica, per la quale il tatuaggio è assolutamente vietato. Lo era anche per la religione cattolica, tanto che Papa Adriano I, nell'VIII secolo, lanciò un anatema contro chi si dipingeva il corpo. E ciò perché il corpo è lo specchio di Dio e solo Lui, naturalmente L maiuscola, può scarnificarlo. L'anatema non diede il minimo pensiero ai marinai inglesi e americani, perché erano comunque tutti protestanti, e furono appunto loro ad importare l'usanza dei tatuaggi in Europa e ad influenzare persino nobili come il duca di York, futuro Giorgio V, e il nostro duca degli Abruzzi. Oggi la tradizione lo vuole vietato ad Elisabetta, attuale regina d'Inghilterra, che non ne sente la mancanza, ma, come vedremo, ben diverso fu per un'altra Elisabetta, l'imperatrice d'Austria ed Ungheria.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi, un libro di Giuliana Stecchina.